La storia in podcast di Focus.
Avvenuto per l'antico regno, anche il medio regno si chiude con un periodo intermedio, il secondo. È l'epoca nota anche ai non specialisti di egittologia come l'età degli Ixos, cioè i capi dei popoli stranieri, una popolazione levantina che probabilmente non ha invaso l'Egitto alla fine della dodicesima dinastia, ma si trovava già lì, si era già infiltrata nel delta e si trova a governare il paese che è nuovamente diviso tra Alto e Basso Egitto, ma soprattutto a vari potentati locali, vari governatori locali. Sarà Ahmose, un principe proveniente dal sud, a riunificare per l'ennesima volta il paese, a sconfiggere l'ultimo degli Ixos. A quel punto inizierà la celebre diciottesima dinastia, per capirci quella di Tutankhamon, ma anche quella di Hatshepsut e del grande Tutmosi III, colui che porterà l'Egitto alla massima espansione territoriale. Spesso si pensa che ciò sia avvenuto con Ramesse II, non è così, fu Tutmosi III, diciamo così, il traiano dell'Egitto antico. Il nuovo regno naturalmente porta anche nuovi generi letterari o comunque nuove letture di generi letterari del passato. È bene precisare, tuttavia, che il nuovo regno porta anche una nuova fase linguistica. Abbiamo detto che il medio egiziano è la fase aurea della lingua egiziana e sempre lo rimarrà. Chi vuole scrivere un testo dotto, persino in età tolemaica, si ispirerà al medio egiziano. Tuttavia, durante la fase che chiamiamo amarniana, cioè il periodo del regno del cosiddetto sovrano eretico Akhenaton o Amenhotep IV, viene introdotta una nuova forma espressiva, quella che noi chiamiamo neo-egiziano, molto più vicina al vernacolo, alla lingua parlata, quindi molto più adatta, per esempio, per il genere letterario del romanzo. Ciò non vuol dire che non si leggesse più il racconto di Sinue o il racconto del naufrago o gli insegnamenti che sono stati prodotti appunto durante il Medio Regno. A scuola, per capirci, si imparava il medio egiziano. Tuttavia, sempre di più il neo-egiziano entrerà nell'uso comune. Quindi c'è un prima e c'è un dopo Akhenaton anche dal punto di vista linguistico. Ai generi letterari, gli insegnamenti continuano ad avere un ruolo fondamentale. Ne cito un paio. L'insegnamento di Ani merita di essere letto almeno in alcuni passaggi. Inizio dell'insegnamento impartito dallo scriba Ani del palazzo della regina Nefertari. Siamo evidentemente all'epoca di Ramesse II. Si noti che qui, in questa sorta di titolo, che in realtà è un incipit, non è un vero e proprio titolo, Ani si qualifica subito come scriba, quindi abbiamo conferma che la classe scribale è prioritariamente destinataria di questi testi. Ed è lo scriba del palazzo della regina Nefertari. Quale palazzo? Il palazzo funerario, vale a dire il luogo preposto alla memoria in peritura della regina Nefertari. Prendi moglie quando sei giovane, che lei faccia un figlio per te. Felice è l'uomo la cui famiglia è numerosa, è salutato per la sua discendenza. Osserva la festa del tuo Dio e ripeti la tua stagione. Un Dio si irrita se viene trascurato. Guardati da una donna straniera che non è conosciuta nella sua città. Non fissarla quando passa, non cercare di conoscerla carnalmente. Come un'acqua profonda il cui corso è sconosciuto, così è una donna lontana da suo marito. Sono bella, ti dice di giorno. Ma quando non ha testimoni è pronta ad ingannarti, un grande crimine mortale quando ciò diviene noto a tutti. Allora, qui ci sono degli elementi nuovi. C'è il riferimento all'importanza di farsi una famiglia, e questo lo abbiamo visto fin dalle autobiografie dell'antico regno, ma questa digressione sulla donna straniera di cui non ci si può fidare è estremamente interessante, perché l'Egitto sta mutando pelle, evidentemente. Gli egiziani non sono misogini, al contrario, Il ruolo della donna nella società egiziana, se comparato a quello di altre culture coeve, è decisamente molto elevato. Le donne possono ereditare, possono gestire i loro beni, possono, seppur raramente, anche divorziare e hanno un ruolo politico quando sono nei livelli alti della società, penso proprio alla corte. Però che è successo all'Egitto del Nuovo Regno? È un Egitto che si apre molto di più all'altro, non fosse che per il fatto che ci sono battaglie, si riportano prigionieri e dunque stranieri cominciano a circolare in Egitto. E qui c'è un riferimento a una società che diventa multietnica e gli egiziani, che sono molto autoconservativi, tendono a chiudersi e a difendersi, tanto che l'insegnamento di Ani incorpora anche un precetto di questo tipo. Tuttavia, l'insegnamento più celebre del Nuovo Regno è senza ombra di dubbio l'insegnamento di Amenemope. Perché è così celebre? Perché è stato osservato, soprattutto dai studiosi di Bibbia, di Antico Testamento, che in molti passi è estremamente simile al Libro dei Proverbi e in particolar modo a quella sezione che viene definita le parole dei saggi, Proverbi 22, 17, 24. Naturalmente per l'autorevolezza delle sacre scritture per molto tempo si è ritenuto che l'insegnamento di Amenemope si fosse ispirato ai proverbi, ma poi la filologia biblica ha fatto enormi passi in avanti e si è potuto dimostrare che è esattamente il contrario, cioè che i proverbi sono più tardi rispetto all'insegnamento di Amenemope e anzi hanno attinto a piene mani dal testo egiziano che oggi serve ai filologi di ebraismo biblico per ricostruire passaggi che altrimenti sarebbero oscuri, non proprio comprensibili. Si tratta di problemi di traduzione dall'egiziano all'ebraico che hanno lasciato appunto delle ruvidità, possiamo dire così. Effettivamente comunque si comprende la ragione di questo travaso, o se si vuole anche di osmosi, perché in questo caso la trasmissione dall'Egitto al mondo ebraico, ma ci sono casi opposti naturalmente. Perché ciò che trasmette l'insegnamento di Amenemope è perfettamente pertinente anche con la morale ebraica. Guardati dal derubare un povero, dal cacciare un debole. Non tendere la mano per avvicinare un vecchio e non aprire la bocca ad un anziano. Non farti mandare con un incarico funesto e non voler bene a chi lo compie. Non insultare chi ti assale, non rendergli risposta da solo. Chi compie il male lo respinga alla riva. E il flusso lo trascina, il vento del nord scende a terminare la sua ora, tocca il temporale, la nube alta, i coccodrilli cattivi. A pennellate anche molto rapide viene descritto il destino di chi non si comporta bene. Si noti che il rapporto con il sovrano, che era molto evidente negli insegnamenti precedenti, si affievolisce a favore di un rapporto molto più forte tra l'individuo e Dio. Uso il singolare perché molto frequentemente lo fanno gli egiziani stessi nei loro testi. Il Dio di riferimento è quello della propria città, è quello che si ha nel proprio cuore, non importa se il sistema religioso egiziano sia politeistico ovviamente. In qualche modo c'è un'idea di divinità che sussume tutte le varie sfaccettature. Leggo un altro brano perché questo è veramente un altro dei capolavori della letteratura egiziana. Non addormentarti temendo il domani. All'alba come sarà domani? L'uomo ignora come sarà domani. Dio è nella sua perfezione, cioè lo sa solo Dio come sarà il domani. Mentre l'uomo è nella sua manchevolezza. Altro sono le parole che gli uomini dicono, altro le azioni di Dio. Non dire io sono senza peccato e poi sforzati di cercare di una lite. E il peccato appartiene a Dio, cioè persino la gestione del peccato è propria di Dio. Egli sigilla la sentenza con il suo dito, non c'è perfezione davanti a Dio, ma c'è manchevolezza davanti a Lui. Quindi siamo in una fase in cui la cosiddetta pietà personale, quindi il rapporto diretto, non mediato, tra l'individuo e le divinità diventa sempre più spiccato. Sono tantissimi gli insegnamenti di questo periodo, naturalmente non possiamo citarli tutti, ma quello che è importante invece sottolineare è la fortuna del racconto. Un racconto però molto diverso da quello di Sinue e dal racconto del naufrago che abbiamo menzionato per quanto concerne il Medio Regno. il romanzo diventa più popolare, gli intrecci sono sorprendenti, sono stupefacenti, a volte sono veramente incredibili nel senso etimologico del termine. Per esempio il racconto dei due fratelli, che è una lotta tra Anpu e Bata, probabilmente la trasposizione di due divinità, di due nomoi, cioè di due distretti amministrativi, che è una lotta senza risparmiarsi alcun colpo, anche con alcune scene scabrose. Oppure il racconto del principe predestinato, ai noi giuntoci molto incompleto. Sappiamo soltanto che a questo principe viene predetto da 7 Hathor, quasi fossero delle fate madrine, che sarebbe morto a causa o di un cane, o di un coccodrillo, o di un serpente. Apprendiamo poi che il re mette questo principe in una specie di torre d'avorio per ripararlo da questa evenienza, ma gli regala poi un cucciolo di cane. Seguono rocambolesche narrazioni, il principe si sposa, la consorte gli suggerisce di liberarsi del cane, lui non lo fa, ai noi non sappiamo come va a finire, ma sembrerebbe anche in questo caso che ci sia una conclusione positiva. Un racconto molto speciale è quello del re Sekenenra e Apopi. Apopi era l'ultimo sovrano Ixos, quindi fine del secondo periodo intermedio, e Sekenenra appartiene alla 17ª dinastia, dunque prima dell'inizio della 18ª dinastia. È interessante perché il sovrano Ixos, Apopi, si lamenta in quanto ad Avaris, la capitale degli Ixos che si trova nel delta orientale, sentiva il frastuono degli ippopotami che si bagnavano nello stagno di Sekenenra a Tebe. Ovviamente è tutto molto iperbolico e un periodo drammatico della storia egiziana viene riletto in chiave grottesca. Quindi cosa ci insegna tutto questo? Che il racconto diventa intrattenimento puro. Nasce un gusto che è diverso evidentemente da quello dell'antico e soprattutto del Medio Regno, soprattutto si è ampliata la ricezione. Sono molto più numerosi coloro che sono in grado di leggere o comunque di fruire anche in forma mediata ascoltando questi testi. Ci sono anche racconti che hanno per protagonisti degli spiriti, quindi dei fantasmi diremmo noi. Si tende insomma a stupire. Di tutti i racconti, però, il più importante di tutti è il racconto di Unamon o Uenamon. Unamon è un sacerdote che viene spedito dal sommo sacerdote di Amon Karnak in Libano per procurarsi il legno che serve per la barca sacra di Amon. Siamo alla fine della 20ª dinastia. Regna, almeno nominalmente, l'ultimo dei Ramessidi, Ramesse XI. Solo nominalmente però, in effetti, perché il potere è gestito a sud, a Tebe, dal sommo sacerdote di Amon, Herihor, e a nord da un governatore locale di origine libica, Smendes, destinato a diventare un sovrano della successiva dinastia, la 21ª, quindi inizia la dominazione libica. Unamon parte dunque da Tebe, si reca da Smendes. Si noti che in questo intreccio narrativo Ramesse XI non è nominato mai, quindi fa capire insomma che si tratta di un sovrano fantoccio. Smendes prende la lettera di incarico che gli ha dato Herihor e gli dà la sua benedizione per questo viaggio. Il viaggio tuttavia è un viaggio tragico. Il nostro Unamon viene derubato da un uomo della sua stessa imbarcazione. Chiede asilo in un porto e soprattutto chiede che venga fatta giustizia, ma il sovrano locale si rifiuta dicendo «sei stato derubato da uno dei tuoi». Inutilmente Unamon si appella al passato dicendo che era prassi che i paesi sudditi dell'Egitto risolvessero questioni che riguardavano appunto i funzionari egiziani. Gli viene ricordato che le cose sono molto cambiate. Infine si reca a Biblo e non viene ricevuto dal sovrano. Per 9 giorni rimane sulla spiaggia lui e l'effigie di Amon che aveva portato con sé, dunque un'umiliazione vera. Non ha modo né di essere ricevuto né di tornare in patria. Il sovrano locale gli chiede dei doni che Unamon non è in grado di assicurare. Alla fine è costretto a scrivere a Smendes perché questi mandi dei doni affinché possa completare la sua missione e finalmente tornare in patria. Una delle scene più belle di questa, più liriche, di questa narrazione vede un affranto Unamon seduto sulla spiaggia che guarda verso l'Egitto e non sa se riuscirà mai più a rivederlo. Ed è così che lo trova lo scriba del palazzo che gli chiede: «Cos'hai?» Gli dissi: «Non vedi che gli uccelli Jess già per la seconda volta scendono in Egitto? Guardali, vanno verso i freschi stagni del delta. E io fino a quando dovrò restare qui abbandonato? Non vedi quelli che sono venuti di nuovo per imprigionarmi?» Quindi gli uccelli migratori sono fortunati perché possono tornare in Egitto, mentre Unamon non sa se avrà questa fortuna. L'opera ci è giunta mutila nella parte finale e sappiamo comunque che il viaggio di ritorno viene intrapreso. L'ultima scena lo vede a Cipro. Cipro era sempre stato fortemente fedele all'Egitto, quindi probabilmente si concluderà con un ritorno in patria, ma certo è un ritorno amaro. Sinue, quando scappa verso l'Oriente, viene accolto da persone che parlano egiziano, si rivolgono a lui in egiziano. Qui lui invece fa fatica a trovare degli interpreti e soprattutto l'Egitto è un Egitto ormai depotenziato rispetto al passato. Non basta più dire sono egiziano, ecco, ci vogliono dei doni. La forma del racconto è applicata anche alle cosiddette leggende divine. Ora, gli egiziani non ci hanno lasciato una trattazione univoca della loro religione, del loro sistema religioso, ed è questo uno dei motivi per cui facciamo fatica a mettere ordine, no? Tra le tante divinità, tra i tanti sistemi religiosi locali. Però certamente queste narrazioni mitologiche hanno viaggiato in maniera, se si vuole, non ordinata, scomposta per molto tempo, fino a essere ordinate proprio nel Nuovo Regno, sotto forma di narrazione di intrattenimento. Vengono organizzate in due grandi cicli: il ciclo osiriaco, quindi quello che narra della morte di Osiride, della ricomposizione del suo corpo smembrato e conseguentemente del suo nuovo ruolo di signore dell'aldilà, quindi torna ad essere, torna a vivere ma con una nuova funzione, e a questo ciclo è connessa la narrazione della contesa tra Horus e Set, e il ciclo legato invece al sole, a Ra. È quest'ultimo che merita, a mio parere, un po' di attenzione perché ci restituisce un'immagine della divinità egiziana molto singolare. Nel racconto di Ra divenuto vecchio, per esempio, assistiamo al complotto di Iside, potentissima maga, sempre più lo sarà via via che ci avviciniamo alla fase tarda, la quale vuole appropriarsi del nome di Ra. Il nome rappresenta la vera essenza di una persona e tanto più di un dio. Possederlo significa controllarlo. Dal momento che non trova altro modo per farlo, genera un serpente velenosissimo, fa mordere il povero Ra, il quale si contorce per il dolore e Iside si offre di sanarlo in cambio del suo vero nome. Ra prova a resistere, ma alla fine deve cedere al ricatto di Iside. Qual è la parte interessante di questa narrazione, oltre al ruolo di Iside che diventa sempre più preponderante? È che Ra viene descritto in maniera impietosa, come un vecchietto che fa fatica a trascinarsi, che sbava, che non contiene quindi la sua saliva. Dunque, gli dei egiziani invecchiano e persino muoiono, come ci insegna Osiride, che è qualcosa che agli occhi di un greco, per esempio, penso agli autori classici che ci hanno raccontato dell'Egitto, doveva apparire davvero quasi blasfemo, evidentemente, no? Molto singolare. Il Nuovo Regno ci trasmette anche un genere letterario davvero unico nel suo genere, le cosiddette liriche amorose. Sono il prodotto di un ambiente molto circoscritto e di un periodo altrettanto circoscritto. Siamo a Tebe, più in particolare nell'area di Deir el-Medina, il cosiddetto villaggio degli artigiani o degli operai, come si preferisce, e siamo in età ramesside. L'Egitto è ricco, è abbiente, c'è quindi una middle class che si va formando e che forma soprattutto un proprio gusto. In poche parole, c'è tempo per quello che potremmo chiamare l'ozium, il dedicarsi alle proprie passioni, il mostrare senza vergogna il proprio status sociale ed economico e, perché no, il mostrare anche i propri sentimenti. Sembrano delle composizioni lievi e frivole, in parte effettivamente lo sono, però ancora una volta hanno il grande pregio di darci uno spaccato della società del tempo. Ne leggiamo una, I canti d'amore del papiro Chester BT1. Inizio dei componimenti della grande spensieratezza. Vedete che l'incipit già dice tutto, è già un proclama. L'unica sorella senza pari, la più bella di tutte, paragonabile a una stella che sorge all'inizio di un anno felice, dalla fulgida perfezione e dalla natura splendente, dagli occhi splendidi quando guardano, dalle labbra dolci quando parlano, senza mai una parola di troppo, dal collo slanciato, dal petto splendente, i cui capelli sono autentici lapislazzuli, le cui braccia risplendono più dell'oro, mentre le sue dita sono come boccioli di loto, dai fianchi larghi, dalla vita stretta, le cui gambe ne mettono in risalto la bellezza, dal bel passo quando cammina sulla terra, tanto da rapirmi il cuore con le sue movenze. Lei fa sì che tutti gli uomini si voltino per rimirarla, gioisce chiunque possa abbracciarla, perché può reputarsi il primo degli amanti. Lei si vede uscire come lei, l'unica. Allora, sono molto sensuali questi canti d'amore. Non si nasconde l'apprezzamento dell'estetica, tanto delle fanciulle quanto dei fanciulli, va detto. L'epiteto sorella è un vezzeggiativo, è come dire tesoro, amore mio, e via dicendo. Non sono pudichi da questo punto di vista gli egiziani, cioè esprimono i propri sentimenti, ma è una sensualità che solo molto di rado vira verso la carnalità. Ecco, non passano quasi mai questo limite. Nonostante si celebri l'amore, l'amore corrisposto per lo più, perché sono dei dialoghi a distanza, adesso leggeremo un altro pezzettino e sarà lei a parlare, ci vuole ed è richiesta l'approvazione familiare. Molto frequentemente i suoceri vengono chiamati in causa. Deve esserci appunto questa benedizione familiare perché l'amore possa davvero compiersi. E in più si invoca l'adorata. La Dea Hathor, che in questo caso specifico diventa una sorta protettrice degli amanti. Leggiamone un altro pezzetto. Mio fratello tormenta il mio cuore con la sua voce, facendomi ammalare. Egli è un vicino di casa di mia madre. Io non posso andare da lui. Ha ragione mia madre quando si raccomanda così. Smettila di pensarci. Ma ecco, il mio cuore è turbato al suo ricordo e l'amore di lui mi prende ancora. Ecco, esso è incosciente, ma tuttavia io sono con lui. E ignora certo che io voglio abbracciarlo e vorrebbe mandare un messaggio a mia madre. Oh sì, fratello, io ti sono destinata dall'adorata signora delle donne. Vieni da me che io possa vedere la tua bellezza, mentre gioiscono padre e madre e si rallegrano i miei familiari all'unisono. Essi si rallegrano di te, oh fratello. Ecco, appunto, l'approvazione sociale. La famiglia è la cellula, appunto, della società. Sottolineo la parola tormento, merut in egiziano, lo straniamento amoroso. È molto divertente perché quando si viene presi da questo straniamento amoroso ci si dimentica persino di curarsi. Sono uscita senza parrucca, dice un'altra fanciulla di un altro componimento. Non mi sono truccato, dice un giovanotto. Vi ricordo che anche la cosmesi naturalmente riguarda anche gli uomini. Quindi è molto interessante. Certo, non è comparabile al racconto di Sinue, dal punto di vista dell'etica e della qualità anche narrativa, ricordo che queste sono scritte in neo-egiziano, ma sono altrettanto interessanti appunto per capire verso dove stava andando la società egiziana. Ecco, è l'ultima fase di assoluta prosperità dell'Egitto, perché come abbiamo visto con il racconto di Unamon, con la fine della XX dinastia, molto cambierà.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.